Benvenuti su Trame d'Oro, oggi parleremo del libro di Georges Bensoussan, intitolato Gli ebrei del mondo arabo, l'argomento proibito, pubblicato nel 2017. Allora, oggi affrontiamo un libro che, scuote parecchie certezze. È Gli ebrei del mondo arabo di Georges Bensoussan.
Decisamente.
E parte da una domanda molto diretta. Ma è mai esistita davvero questa famosa epoca d'oro di convivenza pacifica tra ebrei e musulmani?
Bella domanda. È un'immagine che abbiamo tutti un po' in testa, vero? Quella dell'armonia, della tolleranza.
Esatto. Ma Bensoussan, che è uno storico di un certo peso, dice chiaramente che si tratta di un mito.
Di un mito, sì. Un mito costruito dopo. E lo fa basandosi non su opinioni, ma su un lavoro, guarda, meticoloso negli archivi.
Che tipo di archivi?
Archivi militari, diplomatici, rapporti di polizia. Fonti, diciamo, poco romantiche, che raccontano una storia molto diversa.
E qual è questa storia?
Sì, che quella che chiamiamo tolleranza era in realtà un sistema di dominio. Un sistema con regole precise, fatto di umiliazione e violenza, che esisteva da secoli, ben prima della nascita di Israele.
Bene, allora, proviamo a capire come smonta questa narrazione, pezzo per pezzo. Partirei dal concetto fondamentale che usa. Dimmi.
Sì, è il punto di partenza.
Una parola che significa protetto, a sentirla così suona quasi rassicurante, no?
Sembra positivo, certo. Ma è proprio qui l'ambiguità. La domanda è, protetti da chi? E da cosa?
E la risposta qual è?
La risposta che emerge dalle fonti di Bensoussan è, agghiacciante. Erano protetti dalla potenziale violenza della stessa maggioranza musulmana in mezzo a cui vivevano.
Quindi era una protezione condizionata.
Esatto. Una protezione che si comprava. E il prezzo era uno status di inferiorità perenne. Non era un semplice pregiudizio.
Era qualcosa di istituzionale.
Era codificato. Lui lo fa risalire al Corano, alla Sura 9, versetto 29, dove si parla della jizya.
Ah sì, la tassa per i non musulmani.
Proprio quella. E il testo è molto specifico. Dice che va pagata dopo essersi umiliati. L'umiliazione non era un effetto collaterale. Era parte del patto.
Dovevi essere visibilmente inferiore per avere il diritto di esistere.
Esattamente. E questa inferiorità, come dici tu, doveva essere visibile, quotidiana, nei gesti più piccoli.
Il libro fa degli esempi che oggi sembrano incredibili.
Sono dettagli che però rivelano un intero sistema. Pensa, cita fonti dell'Ottocento, in Palestina, dove per far camminare un asino gli si urlava «Cammina figlio di un ebreo».
L'insulto per eccellenza.
Esatto. Oppure in Yemen, lì ogni uomo portava con onore il pugnale. Agli ebrei era proibito. Era un modo per dire «Tu non sei un vero uomo».
È una violenza simbolica ma continua, che ti logora.
Sempre. E non è un'esagerazione. C'è un commissario di polizia francese, in Marocco, negli anni 20, che scrive che lo status legale di un ebreo è paragonabile a quello di una donna.
Mamma mia!
E un viaggiatore spagnolo, sempre in Marocco, descrive proprio la postura fisica degli ebrei.
Sì, l'oglietto, quella del corpo interamente curvato in avanti.
Una postura imposta dalla paura. Una paura che, tra l'altro, veniva insegnata fin da piccoli.
In che senso?
Nel senso che, e ci sono testimonianze terribili su questo, i bambini musulmani si divertivano a picchiare i coetanei ebrei del Mella, del ghetto.
E nessuno diceva niente?
Nessuno. Sapevano che non ci sarebbero state conseguenze. L'ebreo non poteva reagire, non poteva difendersi. Farlo significava rompere il patto.
E rischiare una punizione per tutta la comunità.
Certo, questo creava un'atmosfera di terrore. C'è una citazione di un giornalista francese del 1876 che dice che gli ebrei del Marocco appaiono aperti solo alla paura.
E poi c'è quella ancora più brutale del testimone marocchino Saïd Galab che, ricordando gli anni 30, dice:
quella è raggelante.
Noi amiamo tre cose al mondo: giocare a calcio, rubare e dare noia agli ebrei del Mellà.
Raggelante, sì, perché normalizza la crudeltà. La persecuzione come un passatempo. E questo, ovviamente, aveva delle conseguenze materiali.
Immagino. Se sei un cittadino di serie B, vivi in condizioni di serie B.
Di serie Z, direi. Bensoussan cita un segretario dell'Alliance Israélite Universelle, Jacques Bigard.
Un'organizzazione umanitaria, giusto?
Sì. Nel 1926 visita il Mellà di Marrakech. Le sue parole sono definitive. Dice che è peggio dei più poveri tuguri di Parigi o Londra. Che sfida ogni descrizione. Lo scrittore, del 53, lui parla della sua infanzia in Tunisia.
E Connie ha un'espressione terribile, miseria fisiologica.
È un'espressione potentissima. Non parla solo di povertà. Parla di una miseria che si è scritta sui corpi, sotto alimentazione, malattie.
Cita un dato sulla tubercolosi che è spaventoso.
Un abitante del ghetto su 5. Diagnosticato. Pensa a chi non lo era. Mammy la chiama una catastrofe storica.
Una catastrofe storica, non una difficoltà, un disastro.
Un disastro che si perpetuava da generazioni. E quando questa ostilità di fondo non bastava, esplodeva in violenza aperta. In pogrom.
Ecco, questo è un altro mito che viene sfatato, soprattutto per la Tunisia, che è sempre vista come un'eccezione, un'oasi felice.
Un'oasi che, secondo le fonti di Bensoussan, non è mai esistita. Prendi il caso di Gabès, maggio 1941. Per 3 giorni la comunità ebraica viene assalita.
E le autorità?
I rapporti di polizia dell'epoca, quindi fonti ufficiali, dicono che le violenze sono iniziate sotto gli occhi indifferenti dei poliziotti indigeni.
L'indifferenza come complicità?
Esattamente. Il bilancio? 6 morti e 7 feriti. E il libro riporta un dettaglio di una brutalità.
Sì, quello della donna.
Una donna, sorpresa in casa mentre cucinava, torturata e lapidata a morte. Questo in Tunisia. Nessun luogo era sicuro.
E poi c'è Baghdad, sempre nel 1941.
Il Farhud di Baghdad. Ancora più devastante. Ma quello che Bensoussan sottolinea, attraverso un testimone che perse il padre, è la conseguenza psicologica.
Cioè?
Una comunità intera paralizzata dal terrore. Paura di parlare, di uscire, persino di seppellire i propri morti, che furono gettati in una fossa comune. Senza nome, senza dignità.
È un'immagine che ti toglie il fiato e ci porta alla domanda centrale. Com'è possibile che queste comunità, presenti da millenni, siano scomparse in una manciata di decenni?
Tra il 45 e il 70, praticamente.
La risposta che di solito si dà è semplice. La nascita di Israele.
Sì, è la spiegazione standard. Ma secondo Bensoussan è una scorciatoia, una spiegazione di comodo. Il conflitto per lui fu solo un acceleratore.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Un vaso già colmo da secoli. La vera causa, secondo lui, fu un'altra.
E sarebbe?
L'ascesa del nazionalismo arabo. Un nazionalismo che, a differenza di quello europeo, non fu inclusivo. Divenne sempre più esclusivo e islamizzato.
E in questo nuovo schema, per l'ebreo, non c'era posto.
Esatto. L'ebreo, che era sempre stato un dhimmi, sottomesso ma indigeno, diventa improvvisamente uno straniero. Straniero a casa sua. E questo si traduce in leggi.
Leggi concrete, non solo un sentimento.
Assolutamente. Già nel 1927 in Egitto una legge esclude gli ebrei dagli impieghi pubblici. Poi arrivano le leggi di arabizzazione.
Che imponevano l'uso dell'arabo in ogni documento.
Sembra una misura neutra, ma per gli ebrei fu un disastro.
Perché?
Non parlavano l'arabo. Parlavano dialetti arabi, certo, ma un antico divieto teologico islamico aveva impedito loro per secoli di studiare l'arabo classico, quello scritto.
Ah, capisco. Quindi da un giorno all'altro si sono trovati tagliati fuori?
Fuori dal lavoro, dall'economia, emarginati per legge. A questo aggiungi le violenze, come in Siria, o l'esodo forzato dallo Yemen, dove potevano andarsene solo lasciando ogni singolo bene.
C'è un aspetto psicologico che il libro analizza e che trovo affascinante. Quello dell'autocensura delle vittime.
Sì, è un punto cruciale. Molti ebrei del Maghreb, una volta arrivati in Francia o Israele, tendevano a minimizzare, a idealizzare il passato.
Sembra un controsenso.
Ma è un meccanismo di difesa molto noto, quello dell'oppresso che interiorizza la mentalità dell'oppressore per sopravvivere.
Per dare un senso a una realtà insopportabile.
Esatto. Bensoussan fa un parallelo molto audace con la condizione della donna nel mondo arabo-musulmano. Anche lì, spesso sono le donne a difendere le strutture che le opprimono. Negare l'umiliazione è un modo per proteggersi dal trauma.
Ed è qui che entriamo nel campo della costruzione dei miti, creati a posteriori per scopi politici. Ad esempio, la figura del re del Marocco, Mohammed V, come protettore degli ebrei durante la guerra.
Ecco, questo è uno dei miti che il libro smonta con più forza. Ricorda che Yad Vashem, il memoriale della Shoah, ha sempre rifiutato di nominarlo giusto tra le nazioni.
E perché?
Perché, citando lo storico Michel Abitbol, non esiste una sola prova che il sultano abbia mai protestato contro una singola misura antiebraica di Vichy. Anzi, dopo lo sbarco alleato del 42 a Casablanca, ci fu una vera spedizione punitiva contro gli ebrei del Mella, accusati di aver gioito troppo, e il Palazzo Reale non fece nulla.
E l'atteggiamento della popolazione verso il nazismo?
Anche lì la narrazione è un po' edulcorata. Certo, una collaborazione attiva fu limitata, ma la simpatia per il Reich era diffusa.
Per adesione all'ideologia?
Non tanto. Era più un calcolo politico. Il nemico del mio nemico è mio amico. Hitler era nemico della Francia coloniale. Ma questo sentimento si saldava a un antisemitismo tradizionale.
Quindi c'era un terreno fertile.
Molto. Circolavano canzoni pro-Hitler e un rapporto francese del 1940 descrive la soddisfazione della popolazione araba in Tunisia per le leggi razziali di Vichy.
Incredibile!
E poi c'è un mito più recente, quello della Grande Moschea di Parigi.
Ah, sì!
Quella che avrebbe salvato centinaia di ebrei. Su questo Ben Susan è categorico. È una leggenda metropolitana.
Non ci sono prove.
Nessuna. Né un documento, né un archivio, né una testimonianza verificata. È una narrazione nata negli ultimi 20 anni con uno scopo politico.
Che sarebbe?
Duplice. Da un lato, promuovere un'immagine positiva dell'Islam francese, inserendolo nella memoria sacra della Shoah. Dall'altro, fare da contrappeso alla figura scomodissima del Gran Mufti di Gerusalemme, Haj Amin al-Husseini.
La cui collaborazione con i nazisti è invece documentata.
Ampiamente documentata. Si crea un musulmano buono per bilanciare quello cattivo. Ma la storia, beh, non funziona così.
Quindi, per tornare al punto di partenza, che ruolo ha avuto il conflitto per la Palestina in tutto questo?
Ha avuto il ruolo di alibi perfetto, come scrive lui. Un alibi per non dover affrontare la vera questione.
Che non era la terra, ma...
Ma lo status. Il vero trauma, secondo questa lettura, è stato che gli ebrei, gli ex dhimmi, osassero affermarsi come entità politica pari. L'emancipazione ebraica ha rotto l'ordine secolare. La guerra è diventata la scusa per completare un'espulsione già in atto.
E oggi si tenta persino di cancellarne la memoria storica da quei luoghi.
È la fase finale. Il libro cita il Gran Mufti di Gerusalemme, che nel 2015 nega che sia mai esistito un tempio ebraico a Gerusalemme. E poi la risoluzione dell'UNESCO del 2016, che di fatto nega il legame ebraico e cristiano con il Monte del Tempio.
Quindi la conclusione del saggio è piuttosto netta.
È dura. Non lascia spazio a consolazioni. Il grande esodo degli ebrei dal mondo arabo, dai 100.000 del 48 ai 1.500 di oggi in Tunisia, dai 280.000 ai meno di 3.000 in Marocco, non fu una conseguenza del sionismo.
Ma il culmine di un processo secolare.
Esatto. Un processo di oppressione a cui si è aggiunto un nazionalismo che li ha espulsi. Il mito della convivenza pacifica oggi serve soprattutto a noi in Occidente per alimentare una speranza forse illusoria di coesistenza.
Questa analisi ci lascia con un quadro storico molto più complesso e decisamente meno consolatorio di quanto spesso si racconti. La storia, come emerge da queste fonti, non è mai una narrazione semplice.
E solleva una domanda che va oltre questo argomento specifico. Se la memoria di una civiltà quasi millenaria è stata cancellata in modo così profondo, quali altre storie di minoranze in altre parti del mondo stiamo ignorando o riscrivendo per le nostre necessità del presente?
Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la Libreria del Ponte. Ditelo in giro. Tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.